Luigi Di Fonso, tu qualche anno fa hai scritto un bellissimo libro su Andrea Pazienza che si focalizza su Pentotal e quindi io non potevo fare a meno di interpellarti per fare quella che, tra virgolette, io una volta, la prima volta che ho letto questo tuo libro, sapendo il tuo trascorso di giornalista professionista di lunga leva, quasi mi è sembrata la radiocronaca di Pentotal, cioè una esegesi, un'osservazione, un'analisi, ma quasi in tono, ti ripeto, di radiocronista, di adesso radiocronista, ma ovviamente fumettocronista, dai, fantastichiamo un po' con la terminologia, però questo per dire che tu non puoi che essere la persona migliore per raccontare il Pentotal di Andrea Pazienza. E quindi vorrei subito sentire da te cioè, se sbarcasse una persona totalmente all'oscuro di quello che è stato Andrea Pazienza e di Pentotal. Tu, Pentotal, come lo racconteresti?
Guarda Paolo, io innanzitutto ti ringrazio anche per aver ricordato un po' quelli che sono, insomma, stati i miei trascorsi, perché io di Pazienza mi sono occupato proprio da giornalista inizialmente. E poi andando
Da
avanti un
giornalista a
po'
Pescara, voglio aggiungere,
con... Eh
perché
sì, da
questo non
giornalista
è un
a
dettaglio
Pescara, lui
trascurabile.
direttamente non l'ho conosciuto, ero più piccolo di 5 anni, però era amico del fratello della sua amica dove andava a studiare, quindi qualche volta ci siamo incrociati, anche se poi a Pescara, nella
Ah,
zona
di
del
chi?
liceo artistico.
Scusami, se puoi.
La famosa Maristella.
Ah,
E
perfetto.
tieni conto, io e Giovanni eravamo molto amici, e tieni conto che comunque io abitavo in via Cavour, quindi vicinissimo al liceo artistico che frequentava Andrea Pazienza, non si parlava di altro, insomma, di questo studente che quando c'erano le assemblee, insomma, era un po' una figura carismatica. Comunque, tornando un po' a noi, sono sempre stato appassionato di Andrea Pazienza, però ho sempre pensato e vedevo che molte persone conoscevano Pazienza soprattutto per le ultime opere, tutte bellissime, compreso Pompeo, ma ho sempre pensato che per capire bene anche le ultime opere era necessario conoscere il primo Pazienza. Per cui quello che dici tu è vero. Ho cercato di realizzare una guida proprio per chi magari distrattamente l'avesse letto quando uscì nel 70, dal 76 all'81 in 11 puntate su Walter Alter, su una rivista del gruppo sempre di Milano Libri, se non sbaglio, e dove la direttrice era Fulvia
Serra,
Serra, e
sì.
fare così un racconto che desse anche per immagini, ma senza le immagini, quella che era la storia raccontata facendola naturalmente contestualizzandola in quegli anni, nel senso che ogni capitolo era preceduto da un racconto, cioè in quel mese in cui è uscito quella puntata c'era stato il rapimento Moro, perché naturalmente Andrea Pazienza era molto influenzato da ciò che accadeva nella società, e questo lo vediamo anche nel primo capitolo, quando si vedono gli scontri di Bologna, la Bologna del 76-77. La radio che invita i ragazzi a riunirsi, ad occupare, no, il collettivo, a occupare l'università, e lui racconta.
Intanto, aspetta, scusa se ti interrompo, magari non so se ti porto fuori strada, però è anche interessante capire gli anni che hanno preceduto Pentotal tra l'arrivo a Bologna,
Pescara e l'arrivo a
tra
Bologna,
Pescara
certo.
e l'arrivo a Bologna, perché c'è un periodo di tempo, 2 o 3 anni, adesso non so bene, in cui io un po' mi chiedo, ma Andrea cosa faceva in quegli anni? E io credo che mi sono dato come risposta, poi dimmi se sei d'accordo, che lui, diciamo, avesse approfondito in quegli anni anche cosa accadeva a livello internazionale, a livello attorno a sé, di editoriale, di fumetto, di fumettistico, e quindi per poi arrivare ad abbracciare anche un po' iconograficamente il taglio francese del Metal Hurlant che vediamo confluire in
E che seguiva
Pentotal.
molto, certo.
Tu sei d'accordo con questo o ti sei dato un'altra risposta?
Guarda, da una parte la risposta, diciamo, me l'hanno data i professori Misca e Paolini che ho intervistato proprio per fare il mio libro, i quali avevano visto la bravura di questo allievo. Ricordo, mi raccontò quasi emozionatissimo Albano Paolinelli, che a un certo punto si lamentava del fatto che lui disegnava tutto molto piccolo, no?
Sì.
Non usava tutto lo spazio,
Sì.
lasciava molto spazio bianco nelle sue tavole. E questo fatto di minimizzare, no? Era già evidentemente nella sua testa, ma non era ancora chiaro, non era, diciamo, lui era il suo stile, disegnava in quel modo, non era ancora esploso, no? Poi con i murales, poi con questi grandi disegni. Al che gli disse quasi una sfida, guarda, disegnami una mano è la cosa più difficilissima da disegnare, però non me la fare, cioè cerca di occupare il più spazio possibile della tavola. Andrea Pazienza gli fece la mano, praticamente, durante il suo movimento, dal dorso all'apertura della mano, facendo praticamente questo semicerchio, questo movimento, con la mano quindi disegnata in ogni sua sfaccettatura e riempiendo tutto lo spazio. Però la mano era sempre piccola,
Pazzesco,
praticamente. Vabbè, questo per dirti che io credo che il consiglio che gli... perché lui voleva fare l'accademia,
sì.
lui era un pittore. A Pescara fece anche a
Certo.
Convergenza delle mostre, fece altre mostre anche. Lui, diciamo, penso che ambisse andare all'Accademia di Belle Arti, ma fu anche consigliato,
Da
quindi da
Sandro.
una parte la passione per i francesi, per questi fumetti molto, molto, molto legati, diciamo, più che alla realtà, a delle realtà oniriche. E dall'altra anche il consiglio dei professori gli dissero, hanno aperto una nuova scuola. Vedi un po' se lì puoi maturare qualcos'altro di differente, che infatti poi sfociò nel disegno. Ma l'altra caratteristica grossa è appunto questo fatto di soffermarsi molto su quello che accadeva. Cioè, il fumetto era fantasia. Quando tu andavi a leggere un fumetto c'erano storie di fantasia. Oppure ti leggevi il fumetto storico, lui naturalmente piaceva molto la storia. Ha anche tentato, no? Ha anche fatto dei fumetti. Raccontando la storia militare, insomma, la storia antica, la storia medievale. Ma quello che fece lui con Pentotal fu proprio rivoluzionare completamente, cioè raccontare quello che stavano facendo i giovani in quel momento e in quel momento storico preciso di Bologna. Tant'è che alcuni, diciamo, critici dell'epoca dissero che, Andrea Pazienza ha iniziato a scrivere, a fare appunto, a raccontare il 77, no? La
Sì.
rivoluzione giovanile di quegli anni attraverso il fumetto. Era un po' il cantore del movimento bolognese.
Sì.
Tieni conto che poi, guarda caso, Pentotal è finito nell'81, l'ultima puntata. E l'ultima tavola, purtroppo qui al club non ce l'abbiamo, è quella dove si vede la stazione di Bologna. L'uomo con un occhio solo, con il passamontagna e il mitra in mano. In sottofondo ci sta questa scritta fitta, 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 sai come scriveva le lettere Aldo Moro, no? Dalla
Sì,
prigionia. Alla
sì.
fine la stella a 5 punti, una scritta piccolissima, mi fate paura. Come per dire Andrea Pazienza, io chiudo questi anni, non c'entrano
Sì.
proprio niente con me. 76-81, ancora
E
oggi vengono definiti
questo
gli anni di piombo.
è anche in queste tavole che abbiamo qui al club. C'è questa doppia situazione dentro Pentotal, cioè il giorno e la notte, la veglia e il sonno, e
Esatto.
anche lo smarrimento. Il racconto realistico e lo smarrimento totalmente sbigottito di fronte ai fatti, del movimento del 77.
Movimento a cui lui non è che aderì, movimento a cui lui non è che aderì, diciamo, immediatamente e direttamente, ma che certamente.
C'era dentro perché viveva a Bologna,
Esatto,
sì.
c'era dentro. Le tre tavole che ci sono qui sono molto belle perché, come dicevo prima, da una parte abbiamo la realtà. Lui che scrive la mamma perché i soldi gli se ne andavano un po' così, per fare la bella vita bolognese. La famiglia stava molto bene, però insomma erano sempre spese. Ma allo stesso tempo la vita che faceva con gli amici era una vita, diciamo, borderline, dove insomma si fumava, si beveva, si stava spesso in giro.
E soprattutto l'ingresso alla famosa Traum
Sì,
Fabrik.
la Traumfabrik, che poi, insomma,
Va visto.
ha creato, insomma, l'ha visto tra i protagonisti di... Oddio, lì alla Traumfabrik non si faceva solo fumetto. Se non sbaglio c'era teatro, c'era musica,
Sì,
Gas
sono
Nevada, cioè sono
certo.
cresciuti poi gli artisti bolognesi di quegli anni molto interessanti. Però Però lì ha conosciuto Filippo Scozzari, cioè ci sono stati altri fumettisti importanti che ha incrociato in quelle realtà.
Ma tu, io una cosa che nel mio ascolto delle amicizie pescheresi di Andrea è uscito fuori uno scrittore, un libro che Andrea amava e che gli è stato proprio prestato da un'amica di Pescara, credo proprio la figlia di Peppino D'Emilio, sì, Bianca, la quale mi disse: io gli prestai l'Ulisse di Joyce. Ecco, io quando ho visto evocato James Joyce e l'Ulisse, non so, la mente mi è andata ad un'associazione ideale tra la tecnica di scrittura di Joyce e di questo grandissimo libro e un po' anche con la tecnica e l'approccio che Andrea ha usato in Pentotal, cioè flusso di coscienza, però che non passa solo per la scrittura, ma passa per la scrittura grafica, ovviamente, disegnata su, e poi per il fumetto, per il disegno. Non so se è una forzatura anche questa, oppure ci trovi una linea di condivisione.
Se ci pensi, Paolo, no? Come succede ai cantatori che comunque non fanno solo la musica, ma fanno anche i testi. Molti disegnatori non scrivono i testi. E lui aveva questa cultura, lui era una spugna in realtà.
Sì.
Per cui anche vedendo Pentotal, i riferimenti culturali, dallo psicologo austriaco a quelli che erano gli intellettuali di Bologna dell'epoca, i musicisti dell'epoca, è comunque notevole. Cioè ogni puntata ci sono dei riferimenti culturali precisi, ci stanno addirittura la storia americana, capito? Il generale Custer. E questo che dici tu è sicuramente, probabilmente, non solo in queste tavole, ma insomma l'Ulisse di Joyce, ma nel suo stato onirico e nel suo mondo interno, sicuramente sono venuti a galla anche riferimenti letterari molto importanti. Io quello che diceva, mi viene a barillare, ma non so se era lui, il professore del Dams, che da una parte lo criticava e dall'altra lo riteneva un grande genio. Non si è laureato Andrea Pazienza, perché poi ha cominciato a fare soltanto fumetti e poi era costretto, diciamo, a fare fumetti, perché gli servivano sempre più soldi per continuare, come dire, a stare in piedi. Però io credo che lui sia un grande artista anche in questo, perché in ogni sfaccettatura di cultura che ha assorbito, affrontato, ha studiato, ha letto, lui ha trovato qualcosa che comunque lo autoriferiva alla sua arte. È riuscito comunque ad assorbire, a interpretare, ad elaborare nel suo modo tutto ciò, addirittura anche gli anni di piombo, anche la politica. Quando lui fece il libro su Pertini, ma ci sono dei riferimenti, stiamo sicuramente nell'ambito della satira politica, no? Ma ci sono riferimenti chiari agli altri personaggi che stavano attorno a Pertini e che stavano consumando il governo dell'epoca, no? Tutti i personaggi oscuri che si aggiravano lì. Era molto molto sensibile, molto attento e molto intelligente, un grande artista che dovrebbe essere studiato a scuola.
E poi Pentotal rivoluziona letteralmente la forma racconto, il modo di fare fumetti, e lui, diciamo, diventa un autore di culto istantaneamente. Cioè appena
la prima puntata
Alter esce nelle edicole, il pubblico italiano impazzisce.
Sì.
Alter va a Ruba e lui prende la via per le stelle, letteralmente. E quindi condividi anche tu questa intuizione geniale, quasi in un lavoro di decostruzione e ricostruzione ex novo, di palingenesi del modo di fare fumetto, che troviamo in Pentotal. È come una singolarità, un evento dal quale non c'è ritorno. Sei d'accordo anche tu? Tu che l'hai analizzato.
Ma sono d'accordissimo, ma la cosa pazzesca è che non esisteva un piano editoriale. Cioè, non è che lui si fosse posto, no, il limite, allora in 5 anni faccio ogni 3 mesi, no, la tavola che racconta questo, questo, questo e questo, alla fine chiudiamo con questo, no? Sai, bene o male, quando inizi un'opera si sa dove inizi e dovresti sapere bene o male dove vuoi andare a finire. Certo, 5 anni sono tanti, poi in quell'epoca 5 anni è successo tanto, quindi qualcosa si sarebbe dovuto cambiare. Ma in ogni caso, lui è partito, c'è una bella intervista in cui lo dice chiaramente, io quello che avevo in mente disegnavo. Non è che mi ero dato una storia, certo la storia di Andrea, del suo alter ego, che era la scusa per raccontare quello che succedeva in un modo differente, in un modo suo, ma la cosa incredibile è che questo grande artista ha comunque in questi anni raccontato la sua società ogni volta che si sentiva di raccontarla, per cui c'è stato un anno che ha fatto una sola, per dirti, no? Un solo episodio, altri anni che ne ha fatti 2 o 3, e poi quando ha deciso di finire, e l'81 è stato un anno ancora duro, insomma, di vicende anche di sangue, sicuramente uno dei più tragici degli anni di piombo, lui ha detto mi fate paura e ha chiuso.
Vogliamo tornare in queste tavole, se sei d'accordo, e andare a vedere cosa ci raccontano queste 3 tavole esposte al Club Museum. Intanto Pentotal ha il volto completamente di Andrea.
Sì.
E qui lo vediamo seduto al tavolino a scrivere una lettera a mamma e papà, mandatemi i soldi.
Esatto. Ti ricordo che qui c'è i baffi.
Sì.
Però naturalmente nell'arco dei 5 anni lui poi cambia, perché poi i baffi se li taglia. Però quando arriva a Bologna lui era proprio così.
Sì, sì, sì.
Con i baffi, il bel maschio latino che piaceva tantissimo alle ragazze e che insomma, per fare una vita brillante, per uscire comunque la sera, per stare bene, eccetera, eccetera, naturalmente consumava un sacco di soldi. E qui lo vediamo prima della fine del mese, in cui chiede 60.000 in biglietti di piccolo taglio, usati o non mi riavrete vivo. Cioè lui finge di autorapirsi e di chiedere il riscatto, capito, ai genitori, in particolare alla madre. C'è una scena bella del film che viene riportata anche nelle tavole di Pentotal, all'ennesima richiesta di soldi, c'è Andrea, pazienza, che va in questo bar. All'epoca c'erano i telefoni a gettoni, molti ragazzi è difficile spiegargli che cosa è un telefono a gettoni, no? Però non esistevano i telefonini e quindi se si era fortunati c'era il telefono pubblico, oppure c'era il telefono a gettoni, che insomma con un gettone apposito, che all'epoca mi sa che costava 100 lire, si faceva la telefonata. Però la telefonata da Bologna a San Severo non costava un solo gettone, quindi lui non è che si trovasse tanti soldi. E allora c'è questa scena bellissima in cui prima gli risponde la sorella, che gli fa perdere 2 o 3 gettoni, poi la sorella gli passa a Michele, che gli fa spendere, quando arriva la mamma non fa tempo a chiedere soldi. E questo è il passo successivo, cioè visto che la telefonata è andata, come dire, a vuoto, non è riuscito a chiedere i soldi alla mamma, gli scrive questa lettera, e questa tavola è molto bella. Quest'altra è un'altra storia molto carina.
Scusa, ti voglio tenere su questa tavola, perché io veramente l'adoro, forse è quella mia preferita, perché qui abbiamo un minimalismo iperrealistico, cioè lui che accende lo stereo con le cassette, si spalma il dentifricio sullo spazzolino, si indossa gli stivali, poi vediamo i tetti di Bologna, il suo balcone, sì, anche sì, una sì, fuga con gli alberi.
C'è anche il nome, no? Del sindaco dell'epoca.
Sì, bruciato un autobus.
Sdegno del
sdegno dello sindaco. Del sindaco
questo,
Zangheri,
sì,
menzionato anche il PC. Sì, sì, sì. Quindi addirittura una descrizione anche acustica, cioè, radiofonica.
Sapere, no. Se tu vuoi sapere in che giorno ha disegnato questa tabella,
esatto,
vai a vedere il giorno in cui è stato incendiato l'autobus a Bologna. Vabbè,
esatto,
non ne fu incendiato solo uno, però.
Poi ovviamente si fa, tira fuori una cartina per farsi una sigaretta,
certo,
una canna, uno spinello, non lo sappiamo, accende il fiammifero ed esce. Ma al centro di tutta questa descrizione iperminimale, iperrealista, c'è il surreale più spinto, ovvero arriva una figura completamente onirica, appunto surreale, che ha un volto con una grande, con delle grandi fauci serrate, con dei denti aguzzi e un mantello di stelle, è un personaggio forse settecentesco, con una scarpa con una fibbia e le stelle e la luna. Ecco, come restituire, diciamo, il senso di tutto questo,
no,
Luigi?
Allora, ti dico conto che in questo momento Pentotal, cioè Andrea ha ripreso i panni di Pentotal e quindi sta rientrando nel suo mondo onirico. Adesso non c'è la tavola successiva, ma poi continuerà, insomma, proseguirà il suo viaggio e credo che poi vada, insomma, in questa piazza dove, insomma, ci stanno altri amici dell'università e militari e cose varie.
Qui c'è la firma 1978 by TFP.
Sì.
Cosa avrà voluto
molte
dire?
Molte sono firmate, molto sono...
Sì. Traun Fabric Production, ovviamente, sì. TFP.
Molte, certo. Riportano la data, tieni conto.
15 ottobre.
Che in alcune tavole ci sono delle cancellazioni, perché alcune tavole sono riprese da disegni fatti nel 74, quando era in vacanza, 74-75, quando era in vacanza a San Severo. Cioè lui l'estate comincia a provare questa storia di Pentotal, prima di andare a Bologna.
Si è mai capito che tipo di figura fosse questa da dove arrivasse? Oppure completamente inventata?
Allora, più o meno la stessa figura si trasforma quando sta nella Traun Fabric. Prende più, però, c'ha sempre il becco, però assomiglia molto di più a un uccello. Questo invece assomiglia più a una figura grottesca, panciuta,
sì.
No? Americana. Questo è il suo mondo, quindi è difficile anche dirti se volesse rappresentare qualcuno che lo inseguiva, qualcuno che gli sta andando dietro. Lui dice esco, ciao ciao, non si capisce se a salutarlo può essere anche o il riferimento alla
un brano di Frank Zappa,
esatto,
capito? The Torture Never Stop,
magari è Frank Zappa che ha visto lui in un concerto con un mantello strano e
sì.
ha provato a riprodurlo in qualche modo, però oramai già siamo, ecco, già Andrea Pazienza è uscito e adesso siamo nella storia di Pentotal, capito? Quindi i personaggi che incontriamo, non so se hai visto, ci stanno alcune tavole dove c'è Topolino, Paperino,
certo.
Ci sono i primissimi personaggi dei fumetti che lui divorava quando era ragazzo.
È un grande buco nero che risucchia tutta la materia attorno a sé e la restituisce in una forma, come dire, anche fisicamente, nel senso della fisicità fumettistica, diversa, ricostruita.
Sì, sì.
E poi siamo qui con un camion, con un tir che emerge dalla nebbia dell'autostrada in una tavola completamente scritta, però, quasi in cui il testo la fa da padrona. E quindi anche qui descrive un uomo con impellenti problemi intellettuali passeggiando per le vie del centro, viene ferito gravemente.
Con le parole di Renan, vedi?
Sì, le parole di Renan, ringrazio Dio per questa vita che non ho chiesto e mi sono sporcato la giacca.
È terribile, sì. Questo è riferimento, vabbè, in quel periodo a Bologna successe un po' di tutto. E questo, diciamo... La morte, il passaggio è visto con questo tir.
E qui c'è anche il ringraziamento. Scusami, il
sì,
tir.
Sì, 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 Marcello D'Angelo, però era il suo amico che sì. A volte gli scriveva dei testi.
E cosa,
questa è una delle ultime tavole.
Cosa sta a significare questo tir con un fulmine?
Allora, ti do la mia interpretazione,
certo.
Perché diciamo tu immagina un novello Caronte che non ha. La barca a remi, ma magari c'ha, che ne so, un carico di anime.
Ah, certo, è un autotrasportatore.
Però, sì, 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 però questa è naturalmente una mia visione. Poi, avendo scritto Tir, io sono andato a vedere se per caso ci fosse qualche altro riferimento. Lui amava abbreviare, no? Molte volte.
Sì.
Magari
acronimi.
Questo acronimo magari voleva voglio bene, non lo so, sì. Magari aveva qualche significato, ma non so, oltre Tir sinceramente non sono andato.
E poi vogliamo andare a questa tavola dove invece si incontriamo davvero l'eroina.
Eh sì.
L'eroina nella piazza centrale di Bologna.
Questo lui abitava nei viali, vai in una piazza, oddio, non ti so dire se però la piazza è il riferimento, perché qui non si vede, cioè questo monumento qui, non so se stiamo a Piazza Maggiore proprio. Però, vabbè, la piazza di riferimento dei giovani,
sì, con delle scritte, brigate rosse, fuori compagni delle galere, Zangheri servo.
Che era il sindaco dell'epoca, servo dei padroni.
È addirittura un riferimento in clavature, immediate.
Sì, perché lì c'era la casa di, se non sbaglio, o la Traun Fabrik o la casa, che poi la probabilmente era la stessa cosa, che probabilmente era sia abitazione di Filippo che sede della Traun Fabrik.
Che era quasi uno squat fondamentalmente.
Esatto. E qui c'è il militare di cui ti dicevo prima, il famoso Giorgino che non sa, dopo aver provato evidentemente una droga, dà il comando, dà l'attenti a tutti quelli che passano. E lui insomma fa questa mara, cioè, non so che cosa mi prende.
Forse troppa anfetamina. Comunque gli hanno dato il 29.
Il 29 dovrebbe essere un codice per... quando ti mandano in ospedale, in infermeria, oppure ti danno...
La terminologia della leva, insomma. Sì.
Esatto.
E qui poi viene citato, sono citati Ramones, sì. Tio Pex, il regista russo. Cosa, a te dice qualcosa questo nome, Tio Pex?
Allora, la musica... questo è storpiato.
Ah.
Credo sia Ozpetek, più che... O qualcun altro che però ero andato a vedere nel 78-79 quali fossero i film che erano usciti, perché sai, nei circuiti alternativi, no, è difficile che tu andavi a un cinema e trovavi magari i film sempre che vedono i ragazzi a Bologna. Però
la famosa eco di Apocalypse Now, che poi al Dams si studiavano i film, i registi russi, eccetera.
Esatto. E niente, nella Traun Fabrik musica, diciamo, ma non solo Ramones, ma anche musica
italiana,
diciamo, italiana di un certo tipo, e comunque si lavorava e si disegnava con la musica, quindi quando mettete sui Ramones, mettete il disco, cioè fatemi sentire un po' di musica.
Quindi anche qui uno spaccato dei giorni, dei suoi giorni, dei pomeriggi.
Sì. Lui esce un po' sconsolato, ma...
Ma allora io, Luigi, per il momento fermo qui questa conversazione con te, ma sarà la prima di molte sicuramente. Io ti ringrazio.
Sì, anche perché vedo che c'hai belle tavole qui al club.
Esatto.
Quindi ce le vediamo insieme volentieri.
Esatto. E la prossima volta, adesso non faccio una promessa che non possiamo mantenere, ma ti vorrei sollecitare su quello che arriva subito, immediatamente prima di Pentotal, e che abbiamo qui al club, ma sarà materiale per un'altra conversazione. Grazie ancora, Luigi Di Fonso.
Grazie a te e a tutti quanti.
Il tuo libro, Il mio nome è Pentotal, edizioni Glianieri. Quindi io consiglio tutti quelli. Beh, altrimenti rivolgersi online e googolare per averne una copia, che consiglio caldamente per chi vuol capire Pentotal e Andrea Pazienza.
Grazie tante.